Come facciamo a sapere o a riconoscere che le benedizioni del Signore sono sopra di noi? Perché il Signore parla, il Signore comunica, il Signore si manifesta. Senza che Daniele lo sapesse, metà studio l'ha fatto lui. Perciò il Signore benedice. E noi siamo nella gioia perché questo accada, non è che siamo arrabbiati perché il Signore per mezzo dello Spirito, attraverso un altro fratello, ha manifestato e messo in luce quello che è la grandezza del Signore Gesù in ogni suo aspetto. Vogliamo aprire la parola del Signore nell'Evangelo di Luca, al capitolo 7, versetto 49. Luca 7, versetto 49. E quelli che erano a tavola con lui cominciarono a dire dentro di sé: chi è costui che rimette anche i peccati? Il Signore viene invitato a casa di un fariseo di nome Simone affinché potesse godere dei beni che Simone aveva. E accadono delle cose durante la cena, fino a quando arriviamo a questo particolare, dove Simone, all'ardire di dire, chi è costui? È una domanda che ci dovremmo porre anche noi oggi. Chi è costui? Chi è Cristo? Chi è il Signore? Chi ho invitato a casa mia o nel mio cuore? Chi ho fatto entrare dentro di me? Chi è questo Signore? E tra i tanti aspetti che la parola del Signore mi dava da vedere c'era appunto i versetti che il fratello Daniele ha letto, che sono quelli di Prima Giovanni, da 1 a 3. Giovanni, scusa, l'Evangelo di Giovanni 1, 1 a 3, il versetto 14, che sono stati proprio quelli letti da Daniele. Chi è costui che entra? Chi è costui che abita in noi? Anche il mondo si fa la medesima domanda. Molte volte evangelizziamo, predichiamo, e allora vediamo la perplessità negli occhi di chi ci ascolta. E molte volte ci dicono, sì, sì, ok, è Gesù, con molta superficialità. Ma lo è anche per noi? Io spero di no. Perché solo questo versetto che Daniele ha letto ci dovrebbe praticamente far comprendere l'essenza del Signore in tutti gli aspetti. Perché un conto è la parola predicata e un conto è la parola che si è manifestata. Noi abbiamo da parte di Dio tutte e due le presenze. Il Signore non ha solo parlato. Prima che il fariseo giungesse a questa affermazione qua, il Signore ha praticato, il Signore ha manifestato, il Signore ha fatto vedere la potenza di Dio. Pensate che prima di questo invito di Simone, l'Evangelo di Luca dice che il Signore ha parlato sul Sermone del Monte. Sicuramente i farisei erano lì. Poi il Signore prima ancora ha risorto, figlio di Iairo, e ha ridato alla madre l'unico figlio che aveva, una potenza manifestata in maniera incredibile. No? Noi immaginiamo un corteo funebre, un bimbo già morto, il Signore si manifesta, lo vede, dice ci sono problemi, lo chiama, il bimbo si sveglia e dice vai da tua madre. Quindi il Signore non solo diceva le cose che il regno di Dio finalmente si era manifestato, e continua ancora oggi a manifestarsi, ma lo ha portato anche a far vedere. Quandunque al Signore interessava l'efficacia della parola, ossia Mosè e i profeti, che sono quelli su cui poi si basa la nostra fede, perché noi abbiamo creduto nella parola di Dio e nella sua efficacia, così era anche per il Signore. Lui portava questo e accompagnava, a motivo dell'incredulità dei cuori delle persone, con segni così potenti, così precisi, nessuno poteva dire, no, ma quello non è morto, faceva finta. C'era un corteo funebre, quindi avevano tutti visto che quel bambino era morto. Eppure il Signore fa anche questo. Fino a quando questo fariseo lo invita, quindi il fariseo sapeva chi era il Signore, sapeva chi aveva davanti. Più avanti leggeremo anche come lo chiama, gli dice maestro. E tu allora, nel tuo cuore, davanti all'evidenza della forza e della potenza della parola di Dio fatta carne e manifestata, dice, chi è costui? Reputo che la cecità dell'uomo, la stoltezza dell'uomo non ha eguali davanti alla grandezza di Dio. Noi vediamo i cieli, vediamo il creato di Dio. Io d'estate quando passo in alcune zone buie che vedo la Via Lattea, che vedo tutte queste stelle nel cielo, nel mio cuore io dico, oh Signore, grazie. Nel mio cuore io contemplo la magnificenza dell'Eterno. Perché nessuno può fare cose così. Eppure l'uomo è cieco. È tanto cieco. L'uomo potrebbe avere le ricchezze più eccelse, perché noi oggi davanti a questi simboli e alle preghiere e alle letture, noi contempliamo le ricchezze del cielo, fratelli e sorelle. Noi contempliamo qualcosa di prezioso. Di unico, noi tocchiamo con mano per mezzo della fede ciò che Dio è, ciò che il Signore ha fatto. Quindi noi dovremmo essere pienamente nella gioia e noi dovremmo essere qui con un cuore ricolmo di riconoscenza, di lode al Signore, che ci dovrebbe in ogni cosa far sì che i nostri occhi, il nostro cuore sia sempre, sempre nell'allegrezza e nella gioia. Vogliamo leggere anche altri passi dove, in un certo qual senso, vediamo quello che il Signore è. Sono alcuni passi. Leggiamo in Ebrei 1:3, dove viene a essere richiamato l'Evangelo di Giovanni. Ebrei, capitolo 1, al versetto 3, ma dove vediamo come il Signore manifesta la sua gloria, la sua potenza. 1:3 Il quale, essendo lo splendore della sua gloria e l'impronta della sua essenza, e sostenendo tutte le cose con la parola della sua potenza, quando ebbe fatta la purificazione dei peccati, si pose a sedere alla destra della maestà nei luoghi altissimi, il quale è il Signore Gesù. Che belle parole, eh? Scolpiamole nel nostro cuore e nella nostra mente, che sono parole forti, potenti, sono parole che ci dovrebbero sostenere in ogni momento. Lo splendore della gloria di Dio, l'essenza della parola, la potenza che si viene a essere manifestata. Noi per la grazia del Signore, per fede, ora comprendiamo e capiamo o contempliamo questa potente parola. Che vive nella nostra vita. Ma vedete come la parola di Dio è precisa, come la parola di Dio è giusta, come la parola di Dio non lascia nei cuori delle persone il dubbio. Il dubbio viene lasciato da Satana. Il Signore non lascia dubbi, lascia certezze, sempre certezze. Leggiamo ancora nell'Evangelo di Giovanni altre caratteristiche che rispondono alla domanda chi è costui? E leggiamo in Giovanni 6:35. Gesù disse loro, io sono il pane della vita, chi viene a me non avrà fame e chi crede in me non avrà mai sete. Anche qui, il Signore è il pane della vita. Chi è costui? Io sono il pane della vita. Giovanni 8:12. Ora Gesù parlò loro di nuovo dicendo: Io sono la luce del mondo, chi mi seguita non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita. Gesù è la vita. Nel principio la luce fu. Perché il principio era solo la vita e la luce. Non vi era contemplato il concetto della morte o della separazione, non c'era. Con Cristo e in Cristo non esisteva questo. Quando la Trinità si è mossa nella creazione, come abbiamo letto, ha fatto ogni cosa precisa, perfetta, ma l'ha fatta per l'eternità. L'ha fatta in vista dell'eternità, di una luce sempre perenne. Non esisteva il sole e le stelle quando il Signore ha detto e la luce fu, perché in quel caso la luce era la manifestazione di Cristo. Una luce che doveva coprire tutto quanto, sempre perenne. Gesù cosa dice? Io sono la luce. È meraviglioso questo passo. Io sono il pane della vita. Giovanni 11:25. Gesù le disse, stava parlando di Marta, io sono la resurrezione e la vita, chi crede in me, anche se muoia, vivrà. Vedete? Gesù ha manifestato in terra quello che era il pensiero di Dio Padre, cioè il prosieguo della vita eterna. Perché nel principio c'era solo la vita, non esisteva la morte. Col peccato è subentrata la morte e la separazione. E allora il Signore ha dovuto ristabilire tutto quello che il peccato e la morte aveva compiuto nell'uomo. E lo ha ristabilito per mezzo di Cristo, che è il tutto in tutti, che è ogni cosa. Il pane della vita, la luce. Io sono la resurrezione e la vita. Anche se tu muori, muori, vivi. È un paradosso? Sì? Rende pazzi? Sì? La scrittura lo dice. È pazzia l'Evangelo. Perché l'Evangelo ti sta dicendo che se tu anche muori, termini questo cammino, in realtà non è così. In realtà, in Cristo, tu sei vivo. Tu sei vivente. Sempre. Per l'eternità. Il nostro eventuale momento di addormentarci su questa terra. La scrittura dice appunto che è un addormentarci. Non parla più di morte per il credente. Perché siamo custoditi nella vita in Cristo. Siamo stati presi, trasportati in un luogo dove c'è solo vita, ma sin da adesso. E allora noi suoi figli non dobbiamo farci la domanda chi è costui? Non possiamo farla. Perché noi adesso sappiamo chi è costui, è il Signore della vita, è la luce che ci permette di camminare in questo mondo di tenebre, e questo è un mondo di tenebre. Perché questo fariseo, quest'uomo religioso del suo tempo, rappresenta anche oggi i nostri tempi, dove si fa di tutto e di più per parlare di Dio, e poi si mette da parte tutto ciò che riguarda la persona del Signore Gesù. Come se tutto quello che riguardasse il Signore lo hanno fatto loro e ciò che in realtà il Signore ha fatto in Cristo, che dovrebbe essere tutto quello che è l'importante della vita, non c'è più. Versetto 7, sempre in Luca, ritorniamo, capitolo 7, versetto 39. Perché davanti all'evidenza dei fatti, l'uomo persiste. Poi, a maggior ragione, chi è religioso ancor di più è completamente cieco, proprio come il Signore dice, ciechi che guidano altri ciechi. Ma com'è possibile che non vedi chi hai accanto? Il fariseo, che l'aveva invitato, veduto ciò, disse fra sé: Costui, se fosse profeta, saprebbe chi è, quale sia la donna che lo tocca, perché è una peccatrice. Perché vedete, Simone lo invita, lo fa entrare in casa sua, gli dà tutto quello che ha, in apparenza, ma dietro il Signore si vede. Praticamente viene circondato dall'affetto e dall'amore di una donna, la quale piange, asciuga i piedi, con le sue lacrime bagna i piedi del Signore e con i suoi capelli li asciuga. Chiunque di noi avrebbe potuto dire: Mamma mia, guarda questa donna, incredibile, perché usare i capelli per asciugare qualcosa è una grande umiliazione, che la chioma è la gloria della donna, no? Dovrebbe scaturire in noi un sentimento di affetto, dire: Guarda questa donna cosa fa. No, non è così, perché io sono più bravo, più intelligente degli altri. Se costui, ancora una volta, chi è costui? Ma in questo caso viene aggiunta anche il termine profeta, cioè colui che conosce il futuro, conosce le persone intorno, saprebbe chi è questa. Guardate la risposta che dà Gesù a quest'uomo. Ora analizziamo il passo che il Signore ci ha dato di vedere. Versetto 40. E Gesù rispondendo, e già qui è strano, perché quest'uomo l'ha detto fra sé, non è che l'ha detto ad alta voce, se Gesù fosse profeta. E Gesù rispondendo disse: Simone, ho qualcosa da dirti. Ed egli: Maestro, di pure. Allora tu lo sai che è un maestro, tu lo sai che è un rabbì. Un creditore aveva due debitori, l'uno gli doveva 50 denari, l'altro doveva 500 denari e l'altro 50. E non avendo essi di che pagare, condonò il debito ad ambedue. Chi di loro dunque l'amerà di più? Simone rispondendo disse: Stimo sia colui al quale ha condonato di più. E Gesù disse: Hai giudicato rettamente. Gesù gli risponde portando alla riflessione l'uomo, come ha fatto con ognuno di noi. Quante volte il Signore ci ha parlato prima che i nostri cuori fossero piegati? Io mi ricordo parecchie chiamate. Sin dall'età di 15 anni ricevetti la prima chiamata dal Signore, nitida e chiara. E mi è rimasta dentro, eh? Non è andata via. Il Signore ha lo stesso modo di come ha risposto al fariseo, ha risposto anche a me. Non vedi tu? Io ti rispondo, perché sono profeta. A chi ha condonato di più? Porta alla riflessione. Beh, stimo, colui che aveva 500 avrà ringraziato di più, no? È normale, io ho di più, ringrazio di più. Bene, hai risposto bene. Però il Signore adesso pone il piano in maniera più diretta, perché il Signore ci chiama, ci mostra, ci fa vedere e poi si mette dietro la nostra amata porta. Posso entrare? Perché il Signore è il Dio vero, educato, rispettoso e santo che ci sia. Non butterà mai giù la porta nel nostro cuore, mai. Ci ama troppo per non farlo. Allora il Signore allora porta all'attenzione quello che la donna stava facendo, dimostrando all'uomo di dire: Io so chi è costei e so cosa questa sta facendo, e gli pone dei termini di paragone molto forti. Leggiamoli. E voltatosi alla donna, disse a Simone: Vedi questa donna? Io sono entrato in casa tua e tu non m'hai dato dell'acqua ai piedi. Ma ella mi ha rigato i piedi di lacrime e li ha asciugati coi suoi capelli. Tu non m'hai dato alcun bacio, ma ella, da che sono entrato, non ha smesso di baciarmi i piedi. Tu non m'hai unto il capo d'olio, ma ella m'ha unti i piedi di profumo. Per la qualcosa, io ti dico, le sono rimessi i suoi peccati, perché perché ha molto amato, ma colui a cui poco è rimesso poco ama, eccetera, eccetera, eccetera. Questi termini di paragone sono forti, perché il Signore poi si è scontrato con la persona che il fariseo rappresentava, quindi una religione, uno statuto, un insieme di regole e di insegnamenti che l'uomo si trasmette da rabbino a rabbino e che sono forti. Io ho avuto a che fare con dei rabbini, perché l'hotel è vicino a una sinagoga, quindi molte volte ho avuto a che fare con dei rabbini di lingua italiana, eccetera. Molte volte loro hanno visto la parola di Dio aperta, loro hanno voluto sapere, io ho detto sì, sono un credente, ma leggi anche il Talmud, la Torah, ho detto sì, certo, l'insegnamento che il Signore ci ha lasciato. E abbiamo parlato. Sono delle pietre, sono delle pietre. Quando si percuote una pietra, rimbalza tutto, no? Si sente il rumore, rimbalza il... È incredibile, come anche davanti all'evidenza hanno trovato tanti di quei cavilli scritturali, c'è un errore di qua, c'è un errore, perché loro poi il Nuovo Testamento l'hanno letto e hanno trovato degli errori secondo il loro ragionamento. Io un paio gliel'ho smontati subito, perché lui si è alzato e se n'è andato. E lì mi ha fatto comprendere come il loro modo di essere così pragmatici nell'inculcare gli insegnamenti è una cosa incredibile, sono molto precisi. I bambini a 3 anni, 4 anni conoscono la legge perché gliel'hanno inculcata sin da fanciullo. Addirittura alcuni di loro sanno riconoscere il loro linguaggio e ripetono incessantemente ogni mattina e ogni sera le leggi perché loro vengono inculcati. Poi davanti all'evidenza di chi è costui, si sono persi. Si sono persi. Hanno avuto l'eccellenza di essere stati visitati dal creatore dei cieli e della terra, da colui che ha fatto ogni cosa, da colui che ha mostrato l'amore per il suo popolo. Ma non hanno veduto nulla, niente. E il Signore mostra l'atteggiamento giusto che si deve avere nei suoi confronti. E gli fa il paragone. Lei mi ha lavato i piedi con le sue lacrime e li ha asciugati con i suoi capelli. Lei mi ha riempito di baci. Lei mi ha unto di profumo. E tu? Zero. Non hai fatto nulla. È un'adorazione meravigliosa. È una delle più belle adorazioni e figure di adorazione che noi troviamo nella scrittura. L'atteggiamento di questa donna. Perché vedete, noi per adorare così dobbiamo scendere ai piedi del Signore e dobbiamo imparare a piangere, dobbiamo imparare ad usare noi stessi, tutto noi stessi, per adorare il Signore. Tutto noi stessi. Questa è l'adorazione che il Signore vuole e che il Signore desidera che siano manifestati dai suoi figli, un'adorazione di riconoscenza per quello che il Signore ha fatto. Perché io non mi chiedo più chi è costui, non mi pongo più la domanda, ma chi è quest'uomo qua? Perché io so chi è. E allora mi pongo nelle condizioni giuste di essere un peccatore perdonato. Un peccatore che ha ricevuto la vita, ha ricevuto il pane della vita, ha ricevuto la luce. Io in Cristo ora ho ricevuto ogni cosa. Quindi io in Cristo ora posso adorare e ringraziare il mio Signore, perché Lui ha fatto ogni cosa in maniera perfetta, santa e giusta. Allora io sì, io piango davanti al mio Signore, sì, perché so quello che il mio Signore ha fatto per me. Io dico al mio Signore, Signore, grazie che hai sofferto e tu come un agnello ti sei immolato, tu giusto per gli ingiusti. Sì, ora lo riconosco. E allora mi pongo in quella condizione di essere un peccatore perdonato, riconoscente con tutto me stesso. Ogni singola parte di me riconosce l'operato, la potenza, la gloria del Signore Gesù. Egli è la vita, egli è il Signore della vita ed egli mi ha detto che anche se io muoio, vivrò. Marta gli ha detto, sì Signore, io lo so che tu nell'ultimo giorno risorgerai. Tempo presente, ora. Credi tu questo, ora? Marta è stata titubante, il Signore gli ha detto, ti tiro via io la titubanza. Lazzaro, esci. Capite? Gesù ha detto, io sono la risurrezione, la via e la vita. Credi tu questo? Ma Signore, io so, perché anche noi facciamo così. No, ma Signore, io so, ma tu qua. No, Marta, adesso. Bene, Marta, non ti preoccupare, ci penso io perché ti amo. Lazzaro, vieni fuori. E ha mostrato a tutti l'efficacia della potenza, della persona e della parola di Cristo Gesù. Signore benedica la sua parola nei nostri cuori e ci dia sempre di adorarlo con onore e con forza, perché egli è il Signore della vita. Amen.
Amen. Bene, vogliamo invitare il fratello Salvatore.